Ma quando nasce l'idea di misurare le allocazioni temporali così come fossero delle allocazioni finanziarie? Il solito Zalai fa risalire questa idea agli studi sui bilanci delle famiglie dei lavoratori, studi che sono stati condotti in Inghilterra e in Francia nel XVIII secolo. In quel caso, ciò che veniva studiato, afferma Zalai, erano le dinamiche del bilancio economico familiare, analiticamente trascritte negli housekeeping books familiari. Venivano chiamati così questi registri delle spese, diciamo, e delle entrate e delle uscite della famiglia, housekeeping books. Col tempo, afferma sempre Zalai, ci si è resi conto che attraverso l'analisi dei flussi finanziari si sarebbero potute studiare anche le attività economiche quotidiane, dall'osservazione delle quali poteva emergere un quadro dei modelli di comportamento e delle motivazioni delle attività quotidiane. Ma poiché non tutte le attività possono essere rilevate attraverso l'analisi dei modelli dei flussi economici familiari, continua ancora Zalai, a poco si è fatta strada l'idea che invece delle spese in denaro potesse essere introdotta un'altra misurazione attraverso la quale potesse essere quantitativamente rappresentato ed analizzato lo spettro completo dell'attività umana. Quindi il vero e proprio time budget inizia col mettere alla prova la sua strumentazione teorica ed empirica tra le mura dell'industria moderna, in quell'epoca lì, misurandosi con la gestione scientifica del tempo di lavoro e in primis con Taylor e con i suoi Time and Motion Studies, cioè erano gli studi dei tempi di lavoro dentro la fabbrica. Non è inutile richiamare questi primi passi, anzi è molto importante perché questi primi passi della Time Use Research ci fanno capire quale fosse l'approccio fin dall'inizio che veniva utilizzato. Al di là del fatto, infatti, se la ricostruzione proposta da Zalai sia motivata o fondata oppure no, sta di fatto che possiamo riscontrare qui, già qui, in questi primissimi lavori, ricerche sull'uso del tempo, tutti quegli elementi che sono essenziali dell'appiattimento della nozione di tempo su quella di denaro, che troveremo, magari più elaborata o più raffinata, lungo tutto il percorso che questo approccio ha compiuto fino ad oggi. Ma è soprattutto il pensiero economico marginalista che procura a questo metodo una solida sponda teorica alla quale rimarrà agganciato fino ad oggi. Infatti è il pensiero economico marginalista, cioè la teoria marginalista, che fonda tutto l'insieme dell'approccio teorico utilizzato dalla Time Use Research. L'economista che costruisce la teoria dell'equiparazione del tempo al denaro, come già sappiamo, perché ne abbiamo parlato nelle prime lezioni, è Gary Becker. A suo avviso, la fungibilità tempo-denaro, cioè l'eguaglianza tra tempo e denaro, è dimostrata dal bilanciamento pressoché automatico che gli individui opererebbero nella vita quotidiana tra reddito, tempo di lavoro, pratiche di consumo e tempo di non lavoro. Collocandosi nell'alveo delle teorie fondate sul modello della scelta razionale, egli sostiene che le preferenze individuali in relazione all'uso del tempo sono governate da calcoli di natura economica. Nelle sue scelte allocative, ogni individuo, secondo Becker, economizza le risorse di tempo, così come quelle di denaro, esattamente nello stesso modo, cercando di distribuirle tra le varie attività in modo da avere un'uguale utilità marginale in ogni settore di impiego. Per raggiungere questo obiettivo, secondo Becker, gli individui trasferiranno del tempo da un'attività a basso rendimento ad una che consente un rendimento più alto, fino a raggiungere un equilibrio. Becker così cerca di colmare le carenze della teoria tradizionale dei comportamenti di consumo, che a suo avviso prenderebbe adeguatamente in considerazione le differenze tra preferenze, ma però tuttavia non si preoccuperebbe di tener conto dei vincoli diversi da quelli monetari. La concezione del tempo come risorsa economica, il cui valore si modifica in ragione della sua scarsità, è, secondo Becker, la strada per spiegare come si formino le preferenze rispetto all'uso del tempo e come si assumano le relative decisioni rispetto al suo impiego. Ora, noi possiamo dire, senza tema di sbagliare, che questa teoria di Becker, di cui abbiamo visto aspetti ancora più problematici quando abbiamo parlato delle teorie sulla scarsità di tempo, questa teoria di Becker, alla quale continua a richiamarsi ancora oggi la Time Use Research, è parte integrante dell'approccio, naturalmente, delle ricerche empiriche sull'uso del tempo. Non è solo Becker a impostare la questione in questo modo, anche Jonathan Gershuni, un autore più moderno, diciamo, più contemporaneo, più vicino a noi, del quale vi ho già parlato quando vi ho detto che è il direttore del Centro Studi sull'uso del tempo di Bath in Inghilterra. Allora, anche lui nel 2000 propugnava questo tipo di impostazione per le ricerche sull'uso del tempo. E diceva che era necessario, che è necessario, un nuovo sistema di contabilità economica basato sul calcolo del tempo totale di una società. In questo modo egli elabora che cosa? Elabora una teoria riduzionista dei bisogni e del loro soddisfacimento. Se tutti i bisogni sono riconducibili a bisogni economici, evidentemente siamo in un campo teorico molto riduzionista. E vi leggo una sua lunga citazione da un testo del 2000. Scrive Gershuni: ogni categoria di bisogno può essere associata da un lato alle quantità di tempo speso per le diverse attività di consumo e lavoro non retribuite legate a quel bisogno e dall'altro ai valori monetari delle diverse merci utilizzate per soddisfarlo. A loro volta, i valori monetari di queste merci possono essere convertiti in equivalenti quantità di tempo di lavoro retribuito. In tal modo è possibile descrivere tutti gli input delle catene di soddisfacimento di ogni categoria di bisogno nei termini di una stessa variabile, cioè la variabile tempo. Il totale degli input di tempo di tutte le catene di soddisfacimento è quella costante umana ultima che è il tempo totale di una società. Chiusa la citazione. Naturalmente possiamo dire che il concetto di catena di prestazioni per soddisfare una particolare categoria di desideri, bisogni e scopi è chiaramente una categoria centrale in questa sua proposta. È dunque importante vedere qual è la definizione di bisogno che viene proposta. Ed è questa. Apro le virgolette, scrive Gershuni: d'ora in poi utilizzerò il termine bisogno semplicemente nell'accezione di ciò che qualcuno vuole che gli venga fatto o dato, senza tutte le implicazioni assolute o trascendentali che psicologi e altri studiosi associano ad esso. Molto interessante questa definizione di bisogno, molto positivista e direi anche molto economicista. Dunque, Becker e Gershuni, abbiamo detto, diciamo, fanno parte con le loro teorie, con il loro approccio teorico, di uno stesso filone della Time Use Research. Sono gli esponenti di maggior spicco, anzi. Ora dobbiamo riconoscere che, in ogni caso, con gli anni gli strumenti di rilevazione si sono affinati e gli oggetti di indagine sono diventati sempre più articolati, sempre più diversificati e anche in parte frammentati, dovendo confrontarsi con la necessità di costruire degli indicatori sempre più sensibili per cogliere una dimensione temporale così complicata e caotica come quella che stiamo vivendo nella nostra contemporaneità. Tuttavia, non si può nascondere l'impressione che il tempo che queste ricerche ci raccontano, il tempo di cui ci parlano, pur considerato in ogni sua possibile connotazione quantitativa, resta pur sempre una dimensione statica e una dimensione senza parole, muta. Senza senso, senza che abbia un senso. Un'altra dimensione che è interessante prendere in esame, oltre al concetto di tempo che il time budget utilizza, è la nozione di attività. Perché la finalità dichiarata dei time budget, dei time use researcher, è quella di rilevare le attività quotidiane degli attori sociali, l'abbiamo già detto. Ma come viene concepita questa nozione di attività? Non l'abbiamo ancora osservato, non ce lo siamo ancora chiesti. E inoltre, chi è la persona, il soggetto protagonista della scena che viene così raccontata? Chi è questo attore, come si dice in sociologia, questo agente sociale? Grossen, il sociologo francese che abbiamo già incontrato, sostiene che, virgolette, l'a priori indiscusso della misurazione ha come conseguenza quella di considerare il tempo come un mero contenitore di attività astratte, cioè il tempo che loro usano, la nozione di tempo che loro usano insieme alla nozione di attività che usano, fa sì che il quadro che ci danno è quello di un contenitore, il tempo, di attività che non sono attività concrete, ma sono attività astratte. E continua Grossen, la finalità descrittiva nelle tavole calcolabili delle attività riduce la natura indocile delle attività a una forma piatta e senza significato. Scompare la persona, scompare l'attore, cioè l'agente sociale, e ciò che egli effettivamente, veramente fa. Io credo che possiamo concordare con queste osservazioni critiche di Grossen, perché per raggiungere gli scopi che si prefigge, la time use research, cioè la misurazione analitica delle durate, il calcolo delle frequenze di apparizione delle attività, eccetera, questo filone di ricerca è costretto a operare delle semplificazioni che riducono l'azione a un'entità meramente statistica. L'agire dei singoli, l'agire umano, non può essere ridotto a un'attività statistica. Se no, appena non la, no, la mancata comprensione dei suoi significati. Perché la realtà concreta dell'agire quotidiano, che è fatta appunto di significati e di valori, oltre che di comportamenti, scompare così sotto la mole di dati raccolti sugli usi manifesti del tempo. Ma i significati di questi usi noi non li sappiamo e non vengono rilevati. L'adozione di un approccio di tipo comportamentista è infatti un leitmotiv della Time Use Research. Un altro autore, che si chiama Dagfinn Haas, anch'egli molto importante in questo filone di ricerca, alla fine degli anni 70 Scriveva, pur ammettendo di dover operare una semplificazione, descriveva l'agire quotidiano come flusso continuo di comportamenti che deve essere frammentato in un gruppo di unità di comportamenti. E ancora diceva, che cos'è un'attività? Cercava quindi di definire questa nozione, la nozione di attività. E si chiedeva che cos'è un'attività in primo luogo? Dobbiamo notare che è un flusso di comportamenti, un flusso ininterrotto, ad esempio nel caso del sonno. Il tempo è la sua dimensione fondamentale e si può parlare di attività solo in quanto possiamo localizzare dei punti nel tempo che segnano l'inizio e la fine di queste unità di comportamento. Le attività sono dunque, scrive, dei segmenti di tempo.